Ciao Paolo, ciao Andrea e benvenuti a tutti.
Ciao a tutti.
Chi seguirà la live in differita sul canale Sky, su, che numero andiamo? No, sul nostro canale YouTube. Iniziamo subito oggi riprendendo come ultimo passaggio diciamo sul mondo della cyber security e vi abbiamo un po' abituato a scendere nel dettaglio e facciamo così anche questa volta. Quindi man mano andare ad essere sempre più specifici, partendo dal mercato fino ad arrivare a delle società. Brevissima premessa, poi passo la parola perché credo che questo mercato, e vuole essere anche un consiglio che già ci siamo dati, una raccomandazione per chi parlerà. Cioè, stiamo parlando di un mercato particolarmente tecnico, tecnico nei prodotti, tecnico nel modello di business e come investitori questo è un ragionamento che bisogna sempre tenere in considerazione. Quindi, a meno che non si hanno delle capacità di valutazione e delle conoscenze, di livello di conoscenza particolare in merito a questi temi, è sempre bene cercare di trovare cioè di non scendere troppo nel tecnicismo, ma cercare di rimanere un goccio più nel generale, però assolutamente senza perdere il potere dell'informazione e soprattutto il potere dei numeri. Quindi il consiglio che vi diamo è quello di analizzare molto bene se volete andare a investire all'interno di questo mercato e prendervi il giusto tempo per informarvi e formarvi, direi. Io a questo punto lascio l'onore e forse più l'onere di introdurre il discorso di oggi, di riprendere quello della precedente call ad Andrea.
Sì, grazie, grazie Abby. Sì, forse più un onore che un onore. A parte gli scherzi, sicuramente siamo partiti ad analizzare le società di questo settore di cui oggi parleremo, partendo un po' da quello che ci siamo detti nelle ultime due dirette, prima a livello macro e poi scendendo pian pianino un pochettino più nel dettaglio e partendo dalla consapevolezza come sia variegata la possibilità di fenomeni criminali nel mondo digitale e quindi una società che opera al fine di servire prodotti e di fornire prodotti e servizi che vogliono contrastarli debbono ben avere presente questo quadro di riferimento. Una delle società leader nel settore è proprio la Checkpoint Software Technologies, società fondata nel 1993 e tuttora quotata al Nasdaq. Di questa società vi leggo velocemente la mission, perché secondo me la mission per una società sono tre righe, ma in queste tre righe c'è il cuore, il loro cuore. Ed è importante alcuni elementi che qui lei va a definire. Nella mission dice: la nostra missione è quella di rendere sicura ogni tua risorsa. Ogni tua risorsa. In un mondo digitale in continua evoluzione, dalle reti aziendali alle trasformazioni del cloud, dalla sicurezza per i dipendenti remoti alla difesa delle infrastrutture critiche. Questo è importante. Gli elementi, quindi, qui, secondo me, molto importanti, e il fatto che siano messi nella missione della società li rende ancora più importanti, sono il riferimento a ogni tua risorsa. Quindi vuol dire che hanno ben presente la varietà di fenomeni, di tecnologie, di mezzi che compone questo settore, questa realtà. Il secondo, un mondo digitale in continua evoluzione, ha ben presente il punto chiave, cioè siamo in un mondo in completa trasformazione. Gli attacchi di oggi non è detto che siano gli attacchi di domani, probabilmente magari sono la base, si evolveranno, eccetera, eccetera, ma ciò che io fornisco oggi per combattere gli attacchi di oggi non è detto che vadano bene domani e quindi io devo già essere proiettato a trovare le soluzioni per affrontare i problemi che ci saranno tra un paio d'anni. Per portarlo a titolo esemplificativo, questo, se andate a vedere il bilancio della Checkpoint, la voce ricerca e sviluppo è molto rilevante sul totale dei costi, è molto rilevante. Questo va a rispecchiare quello che a livello qualitativo di descrizione ci viene detto proprio nella mission. E
E
l'ultimo
permettimi,
elemento,
Andrea, scusami,
dimmi.
questo è interessante quello che hai detto perché è il riflesso probabilmente economico di quello che abbiamo detto nelle scorse due e l'abbiamo ribadito più volte, questo concetto dove probabilmente l'attaccante, visto che è così chiamato colui che compie il crimine, mettiamola così, è sempre un po' in vantaggio rispetto al difensore, e questo è logico che è una continua ricerca e sviluppo di nuovi strumenti e nuove tecnologie che permettano di accorciare questa distanza tra questi due soggetti. Quindi è interessante, alla fine è un riflesso economico che delle parole che avevamo in precedenza detto.
Esatto. E proprio per questo probabilmente lo si ritrova anche in altre società ovviamente che operano in questo settore, perché è una fattispecie proprio di questo specifico settore, ma le voci di ricerca e sviluppo vanno proprio a testimoniare questo. Io penso che una società che opera in cyber security e non impieghi le sue risorse, non faccia investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti futuri, non so quanto possa durare. Dopodiché,
Proprio su un aspetto, e poi ragioniamo, capire se investe lei direttamente piuttosto che si compra chi invece investe in ricerca e sviluppo. Quindi va di investimento tramite l'acquisizione di altre società. Cioè, sono due modi diversi di approcciare.
Sicuramente, tant'è che una delle cose che stavo per dire è proprio questo. Se voi andate a fare una panoramica dell'azienda, della società, abbiamo un numero di acquisizioni fatte nel corso degli anni di altre società che è molto elevato, molto elevato. Quindi una crescita aziendale anche legata a successive acquisizioni, proprio probabilmente sia in tema di investimento nella ricerca e sviluppo che nel come man mano andava a cambiare il mercato, perché probabilmente in un mercato così dinamico, così in cambiamento, affrontare il cambiamento da solo non deve essere proprio la cosa più semplice, anche se sei il migliore ricercatore al mondo. Stiamo parlando comunque di una società che opera in 88 paesi diversi, avendo la proprietà di 73 brevetti. Questo era solo per definire un attimino il settore. Le linee di fondo della società che io vi ho letto nella mission le troviamo anche nella presentazione strategica che è stata fatta in autunno, quindi nell'autunno 2021, con la nuova definizione della gamma di prodotti. Troviamo gli stessi elementi che io vi ho detto a livello molto qualitativo, discorsivo, prima nella mission, ma poi se li traduciamo in prodotti veri e propri torniamo sempre lì. Abbiamo il Quantum per il prodotto sulla rete, il Cloud Guard per quello sul cloud e l'Harmony per la sicurezza negli accessi. Tutto questo loro lo chiamano Infinity Vision, che è un termine molto marchettaro, come si suol dire, ma che riassume quello che ci stavamo dicendo prima. Tutto questo, la crescita della società, è testimoniata anche, se noi adesso non sto qui a farvi tutto il pistolotto sul bilancio, ma anche a livello contabile si registra questa crescita. Queste secondo me sono un po' le principali caratteristiche della Checkpoint, società che opera in questo settore. Sarebbe molto interessante anche andare a vedere il paragone con altre società, anche a livello di fenomeni coperti, perché, come abbiamo detto, la trasversalità, la molteplicità di fenomeni e di variabili in campo è molteplice, e quindi un altro fattore critico di successo potrebbe essere questa capacità qua.
Prima di passare la palla a Paolo, che da contabile farà e ci darà qualche numero, ci ubriacherà con un numero di bilancio. E no,
Ma
ma
direi di
facciamo,
no, direi di no.
voilà. Facciamo un confronto immediato, visto che ci siamo. Tu hai parlato di Checkpoint, quindi voliamo da Israele, quindi da Tel Aviv, voliamo fino alla California, e quindi negli Stati Uniti ci si trova un altro colosso del mondo del settore della cyber security, che è la Palo Alto Networks. Fondamentalmente cerco di non ripetermi in tutto quello che hai detto tu, nel senso che la forma e il modo con lo quale hai costruito il business di questa società è molto simile a quello di Checkpoint. Posso, come l'area di protezione, quindi se stiamo parlando del network piuttosto che del cloud, nello specifico si chiama Prisma, oppure se stiamo e ci si è concentrati molto soprattutto nella Palo Alto, ho fatto una ricerca interessante di quali sono state le dichiarazioni della società nel 2019, quindi periodo pre-Covid, eravamo in autunno 2019, periodo più che pre-Covid non si sapeva ancora dell'esistenza Covid, che è un po' diverso, e quindi la società che dà delle proprie guidance, dà una propria visione di, diciamo, strutturare un modello di business nuovo, differente. Abbiamo una situazione di preoccupazione da parte degli investitori, perché? Perché ogni fase di transizione, vedete oggi Facebook, vedete oggi Netflix, eccetera, così meno facciamo anche un paragone, diciamo, orizzontale su altri settori, porta solitamente a dei costi di transizione più elevati, quindi c'è un periodo dove logicamente l'investimento richiede denaro e difficilmente riporta nell'immediato anche dei risultati economici buoni. Cosa dicono in questo momento, quindi fine 2019, cosa dice il direttivo di Palo Alto? Sostanzialmente ci concentreremo verso le nuove soluzioni tecnologiche del cloud, ci concentreremo verso nuovi strumenti come l'intelligenza artificiale e la business intelligence, quindi daremo la capacità fondamentalmente ai clienti di poter analizzare i dati che arrivano fuori dai sistemi di analisi dei punti critici, anche detti endpoint, quindi praticamente tutti quei diciamo punti o dispositivi che permettono l'accesso a internet. Pensate, con lo sviluppo dell'internet delle cose, quanto l'opportunità di accesso, se ieri c'erano due o tre porte per entrare, oggi fondamentalmente stiamo costruendo delle finestre in ogni dove per entrare nel mondo di internet, ed ogni finestra di accesso è potenzialmente una vulnerabilità. Quindi l'azienda dice: andiamo verso questo settore, che allora valeva solo il 10% sostanzialmente del fatturato, sviluppiamolo, e addirittura vanno a determinare un tasso di crescita annuale composto addirittura di più alto del 50%. Bene, non è male fare un po' di fact checking, cioè andare a vedere se poi effettivamente questo è stato, visto che l'hanno detto nel 2019, di mezzo, ripeto, c'è stato il Covid, che magari qualcosa poteva avere influito nei risultati. Anche qui mi ricollego con quello che ha detto Andrea: modalità con la quale raggiungiamo determinate tecnologie e determinati sviluppi, acquisizione di società già esistenti, quindi di tecnologie già esistenti. Infatti dal fine 2019 ad oggi sono state addirittura 3 le acquisizioni degne di nota, circa di poco meno di 1 miliardo di valore, se non mi ricordo male, ad ognuna. Detto questo, concludo che fondamentalmente è stato raggiunto, questi obiettivi sono stati raggiunti, tant'è vero che se questi strumenti di next gen, li vanno a chiamare, quindi gli strumenti di nuova generazione, fatturavano per trimestre circa 190 milioni a fine 2019, siamo arrivati nel Q2, quindi nel secondo trimestre 2022, a fatturare circa 1,4 miliardi, fondamentalmente, quindi un tasso di crescita assolutamente elevato. Ricordiamoci, concludo e lascio la parola a Paolo, ricordiamoci che tutto alla fine poi è collegato a delle case statistic, diciamo, o KPI reali. Tutti questi revenue alla fine sono arrivati da un aumento del download, da un aumento delle subscription da parte dei clienti, tant'è vero che, guarda caso, se guardavamo quelle, avevano dei tassi di crescita intorno al 60% e 55% in base allo strumento. Semplicemente poco tempo dopo tutto questo si è trasformato in fatturato, perché la gente è stata disposta a pagare per un servizio che evidentemente funzionava. Paolo, lascia a te la parola.
Sì, allora, io non volevo ubriacarvi i numeri, non lo farò. Però è giusto, secondo me, confrontare un attimo queste due realtà, perché secondo me è il modo migliore. Allora, sono due realtà che si presentavano a fine del 2019 leggermente diverse in termini di fatturato, perché comunque diciamo che la società di cui ci parlava Andrea, quindi questa Checkpoint, faceva circa 2 miliardi di fatturato, grosso modo, e mentre invece la Palo Alto faceva circa 2 miliardi e 9. Quindi società diverse, una più grande dell'altra, Palo Alto sicuramente più grande, però non troppo diverse. Da un punto di vista di margine, diciamo che la Palo Alto per assurdo aveva un gross margin di circa il 30% rispetto all'11% della Checkpoint, quindi anche non particolare, cioè diverse, parecchio. Però chi faceva soldi, chi faceva utili, era soltanto la Checkpoint, che faceva circa 0,8 miliardi di utile, mentre invece la Palo Alto comunque era in leggera perdita, diciamo un pareggio. Che cosa è successo dopo? Dal 19 al 21, ho preso 3 anni, giusto per così per fare un ragionamento, la Checkpoint è rimasta con volumi simili. Quindi da 2 miliardi di fatturato in 19 siamo arrivati a circa 2 miliardi e 2 del 2021. La Palo Alto ha fatto un ragionamento un po' diverso, nel senso che vuoi per acquisizioni, vuoi per crescita interna dei prodotti che ci diceva Alberto prima, vuoi quant'altro, siamo passati dai 2 miliardi e 9 ai 4 miliardi e 3. Quindi capite che la crescita è stata Checkpoint un 9%, più o meno, Palo Alto 47%. E diciamo che questo si è riflesso anche molto nella market cap che riconosce il mercato come valore dell'azienda. Perché mentre diciamo all'atto della quotazione, cioè in cui entrambe le società erano quotate, quindi siamo circa a giugno, del 2012, le società avevano, diciamo, da giugno 2012 ad oggi sono cresciute una di circa il 100%, più o meno stiamo ragionando, l'altra dell'800%. Quindi la Palo Alto è cresciuta 8 volte rispetto a quanto è cresciuta invece la Checkpoint di cui ci parlava prima Andrea. E questa differenziazione la possiamo vedere in realtà da marzo 2020 in avanti, cioè fino a marzo va bene, una era più, diciamo, una era più grande, l'altra era meno grande dal punto di vista di market cap, perché stiamo parlando a marzo 2020 la Palo Alto era circa 15,9 miliardi di market cap contro un 14,6 della Checkpoint, ma da lì in avanti è stata una crescita vertiginosa della Palo Alto, che da 15,9 miliardi ad oggi vale circa 60 miliardi. Questo dopo 2 anni, stiamo parlando, mentre invece la Checkpoint da 14,6 vale 18,6. Quindi questa crescita rilevante del fatturato che ha avuto Palo Alto e questa crescita rilevante di acquisizioni piuttosto che sviluppo di prodotti è stata, diciamo, più che avvalorata in questo momento nella market cap che il mercato riconosce a Palo Alto, mentre invece una stabilità di fatturato e una stabilità di margini, che comunque possiamo vedere nell'andamento di Checkpoint, è, diciamo, riflessa anche nella valutazione di mercato, che seppur in crescita, ma con livelli molto meno impattanti rispetto a quello che invece sta succedendo per Palo Alto. Io non vi darei ulteriori numeri perché mi hanno già dati parecchi.
No, certo, ma è fondamentalmente la potenza di leva delle aspettative, del termine aspettative, molto spesso vale più del reale fatturato, magari del reale utile effettivamente che le società ottengono. Bene, allora, se non abbiamo altro da aggiungere, ragazzi, io direi che, visto che oggi qualche numero in più l'abbiamo dato e quindi ve lo lasciamo digerire con calma, e ripeto, è una... un business o sono dei modelli di business che meritano particolare approfondimento prima, secondo almeno credo a nostro avviso e credo che i ragazzi siano d'accordo, prima di andare a in qualità di investitore a puntare su queste società, proprio perché sono forse un po' meno alla portata di tutti. Detto questo, sono delle opportunità rilevanti, o meglio interessanti, che vanno valutate.
Sì, magari mettiamo in descrizione i link con il materiale che abbiamo trovato, così se volete approfondire le informazioni o i numeri potete trovare tutto quello che volete.
Bene, Noi ci prendiamo un'altra settimana per frullare un nuovo argomento e riportarvelo tra 7 giorni. Vi ringraziamo, come al solito un like se vi è piaciuto, oppure condividete soprattutto con qualche vostro amico, in maniera tale che popoliamo la community, il canale, e vi ringraziamo e, come diciamo noi, stay bread.